Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con Massimo Emanuelli, giornalista, scrittore, docente universitario. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera, ciao, viva la radio naturalmente.
Ecco, noi siamo appena reduci dall'anno scorso, abbiamo celebrato i 100 anni della radio, i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi. Quest'anno invece abbiamo un'altra celebrazione che riguarda i 50 anni delle radio libere, diciamo che coincidono presso a poco con la nascita di Radio Milano International. Ci sono un po' di discussioni in merito a chi è stata la prima radio, naturalmente viene collegata a Radio Parma come prima radio, però ne vogliamo parlare con te perché tu nel corso della tua attività professionale, abbiamo detto giornalista, scrittore, docente universitario, hai conosciuto una marea di personaggi, hai fatto molta radio, hai scritto per diversi giornali quotidiani, hai fatto radio e anche televisione. Ecco, invito peraltro a questo punto gli ascoltatori a fare delle ricerche sul web, perché ci sono numerosi scritti che parlano di te per arrivare, diciamo, a una tua biografia più dettagliata. Ecco, vogliamo parlare di questi tuoi due ultimi lavori. Tu hai scritto prima due libri che riguardano la radio pubblica e poi ne hai scritto un altro che riguarda le radio libere. Ne vogliamo parlare?
Sì, diciamo, io da tanti anni che non pubblicavo nulla, dal 2008 l'ultimo libro che avevo pubblicato era una biografia di uno dei tanti personaggi che ha influito nella mia vita, bene ma anche in male, Gianfranco Funari. Lui mi diceva: siamo sempre in onda su Radio Pannocchia, Telepannocchia, così chiamava le piccole ma grandi radio locali. Poi mi sono concentrato sull'università, sulla scuola, sulla radio, ho iniziato a fare più trasmissioni perché il mercato editoriale non andava bene già allora. Poi durante il lockdown continuavo a scrivere sui giornali sempre di radio e TV locali. Durante il lockdown, come penso sia capitato a tutti, avevo più tempo libero e iniziai a dire: perché non rifaccio la raccolta di, cioè una cosa diversa, una radio, una storia della radio pubblica italiana che non era mai stata scritta. Tanti storici della televisione, nessuno della radio. Paradossalmente non ho mai lavorato per Radio Rai e ho spiazzato tutti, perché tutti mi conoscevano per essere lo storico come giornalista delle radio e TV private. Renzo Arbore stesso ha gradito questo mio libro perché dice che sono più obiettivo non avendo mai lavorato in Rai.
Ecco, Renzo Arbore stesso ha parlato molto bene di te, abbiamo ascoltato un video che gira su YouTube, però io ti invidio moltissimo perché tu hai conosciuto personalmente Sergio Zavoli, che è passato alla storia per quel suo mitico radiodocumentario Clausura, no? Che lui fece per la prima volta per radio e poi successivamente ne fece un'edizione per la televisione. Ecco, che cosa è cambiato da quello stile di fare radio, quello che, diciamo, ha fatto Sergio Zavoli, ad oggi, dove mi sembra che oramai per radio si passa esclusivamente musica a palla, no?
Bravissimo, ecco, Zavoli non l'ho conosciuto benissimo come ho conosciuto Funari, l'ho intervistato, lo vedevo a Rimini sempre d'estate, e tra l'altro, ecco, se vogliamo dire qual è stata la prima radio privata in Italia, Radio Parma, Radio Milano International, che arriva seconda, ma io ho tutto un capitolo di chi ha anticipato, senza trasmissioni continuative, se sia chiaro, la prima radio privata. Allora fece Sergio Zavoli, siamo nella preistoria, 1945, il giovane Zavoli assieme a due amici in quel di Rimini, via cavo, trasmetteva le radiocronache del Rimini Calcio e le notizie della città. Per sbaglio viene ascoltato da Vittorio Veltroni, il padre di Walter Veltroni, che poi lo fa lavorare in Rai e poi è stato un maestro di radio. E la biografia di Zavoli nasce perché era un peccato togliere dalla storia della radio pubblica tutti i documentari di Zavoli e tutta la storia dello Zavoli radiofonico. Poi ci ho aggiunto anche lo Zavoli televisivo.
Ecco, diciamo che per fortuna oggi ci sono le teche Rai che stanno recuperando tutto questo materiale ancora sulle bobine storiche, no? Che si usavano una volta. Abbiamo detto comunque che tu hai redatto questi tre libri, queste tre, come vogliamo chiamare, una enciclopedia della radio, sia quella pubblica che quella delle radio libere. In che modo hai lavorato per raccogliere questo materiale?
Per la radio pubblica, tramite i miei ricordi personali, però logicamente non sono così vecchio. Nadio mi diceva, lei che ha conosciuto Cavour, ma no, io non sono così vecchio, l'ha scambiata per qualche politico della Prima Repubblica. 60 anni li ho, ma non ne ho 160 o passa. Quindi i miei ricordi personali, che risalgono a Alto Gradimento, a Dischi Caldi di Giancarlo Guardabassi, a Supersonic, e persone, ecco, vivente Gigi Marziali, era ancora vivo Giancarlo Guardabassi, del quale ero diventato anche amico anni dopo, quindi raccogliendo le testimonianze dell'epoca. Per quanto riguarda il periodo dell'URI, il periodo del fascismo, e lì c'erano già altri libri, poi ho studiato il Radio Corriere, poi si arrivava a malapena a subito dopo la guerra, cioè da Zavoli in poi. Ma Zavoli, Martellini, fu la stagione migliore di Radio Rai, Niccolò Carosio, da lì ho cercato di avere delle testimonianze da parte di chi ancora era vivente, che aveva conosciuto, per il Barbole stesso, che aveva conosciuto Renzo Nissim, lo stesso Zavoli aveva conosciuto i dirigenti che c'erano prima.
Ecco, scusami, permettimi, quindi dunque non è semplicemente un lavoro fatto in biblioteca, in emeroteca, ma hai raccolto proprio delle testimonianze.
Sì, testimonianze, poi vabbè, l'emeroteca per forza, ma il Radio Corriere, che, come ha detto un altro dei miei maestri, Umberto Broccoli, che ha fatto la prefazione a questa storia della radio pubblica, ho saccheggiato il Radio Corriere TV. E poi le teche Rai sono state disponibilissime, mi hanno dato tanto di quel materiale e li ringrazio ancora.
Credo Broccoli, che tra l'altro, diciamo, una figura di primo piano della radio italiana, della Rai in generale, che se non vado errato ha scritto una prefazione ai tuoi libri.
Sì, esatto, quella della radio pubblica. Poi lui, ecco, penso se soltanto lui e Renzo Arbe siano stati gli unici a stare sempre con Mamma Rai, e anche Gigi Marziali. E per quanto riguarda le private, ho scelto, perché volevo essere obiettivo, come prefazione il professor Giorgio Simonelli dell'Università Cattolica, perché non rappresenta nessuna radio privata. E lì il lavoro è stato un po' più facile, nel senso che ho raccolto tutti i miei articoli, rivisti, aggiornati, di storie delle radio libere, a me piace chiamarle anche così, rivisti, aggiornati, e con alcune interviste.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco Massimo, perdonami se ti interrompo, volevo farti una domanda un po' più, diciamo, andando proprio nel lavoro dello storico. Secondo te la nascita delle radio libere italiane come va collocata da un certo punto di vista storico? Noi ci trovavamo in quella, diciamo, al metà degli anni 70, era un contesto politico particolare, un contesto sociale particolare. Che cosa è accaduto in quel momento che ha fatto scoccare quella scintilla?
Sì, allora c'è una risposta seria e storica, e poi c'è una risposta comica, che è anche la mia esperienza, che mi diede Gianfranco Funari, e più che storica è sociologica. Negli anni 70, almeno parlo per me, per quelli che hanno la mia età e anche quelli di una generazione, cioè della generazione precedente, perché io forse sono la seconda generazione radiofonica, la prima è quella del Cecchetto, di quelli nati negli anni 50, io negli anni 60. No, io arrivo arrivavo presto, ma facevo il fattorino a 14 anni in una radio, studio di sera, e inizialmente, è paradossale, non mi interessava nulla della radio, era un lavoro come un altro per mantenermi gli studi, perché volevo fare il professore. Fare il fattorino in questa radio, dove tra l'altro io figuravo dipendente dell'azienda del titolare della radio, che lo faceva per divertimento, attenzione, non era mica tanto un divertimento, perché in questa radio, che era Radio Stramilano, non a caso Renzo Arbore, il figlio del titolare, attualmente è uno dei più stretti collaboratori di Renzo Arbore, ma ci passarono Pino D'Angiò, ecco, se vogliamo stare in Campania e parlare della Campania, Mario Luzzatto Fegiz, Silvia Annichiarico, con la quale sono in onda, sono in contatto ancora oggi. E diciamo che la radio salvò me e tanti giovani della mia generazione da due fenomeni che caratterizzano gli anni 60 e 70. Il terzo sono appunto le radio libere. Gli altri due erano la droga e il terrorismo. E poi te la racconto, quindi è un'analisi sociologica storica. E
quindi diciamo che sostanzialmente la radio può essere inquadrata come un fatto sociale, nel senso che piaceva giocare a fare la radio, diciamo, ecco.
Sì, 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 ecco, è anche una risposta sociologica, a differenza però dei social network di oggi, dove si insultano, se ne dicono di tutti i colori. Noi avevamo il contatto con Radio Ascoltatore, era un'Italia diversa, non c'era questo clima di odio, e il fatto di andare in radio ci toglieva dalla strada e dalla droga o dal terrorismo. Poi, se la mettiamo sul ridere, me lo disse proprio, io ero ragazzino, ero già andato in un'altra radio, dove c'era già Franco Funari. Funari non era ancora famoso, aveva fatto il cabarettista al Derby Club, aveva fatto forse una comparsata in TV, però non lavorava più, perché c'era il terrorismo a Milano, si sparavano per le strade, e si trovò in questa piccola radio, andava in onda dopo di me. Non durò molto, durò 4 settimane, 4 puntate. Era già Funari, ecco, giusto il tempo per litigare con l'editore.
Ecco, diciamo Funari. Che chiaramente da un punto di vista sociale questa è anche una spiegazione per la nascita delle radio libere, però non dimentichiamoci, sì, che probabilmente la nascita delle radio libere ha avuto anche un indotto sul piano economico, perché si sono cominciate a vendere le apparecchiature per mettere sulle radio, quindi i banchi regia, gli studi, la bassa frequenza, l'alta frequenza. Si è cominciato a ruotare il mercato, a girare il mercato della pubblicità. Ci sono anche degli aspetti che hanno fatto indotto poi alla radio privata, no?
Esatto, ma questo già viene un attimo dopo, diciamo, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che liberalizza l'etere, e le radio nascono come i funghi. Quindi, come dicevi tu, è anche un fenomeno commerciale, poi arrivano i primi sponsor locali, poi alcuni non si risentono, quelli delle radio libere. Io sono sempre dalla parte delle radio libere, che purtroppo sono scomparsi. Non mi piacciono i network, li ascolto quando voglio rilassarmi con la musica, ma io sono per la radio parlata e per la radio locale. Però devo dire che il Cecchetto, i Suraci, gli Azzan, i Volanti, gli editori dei network hanno avuto una cosa che mancava a me, mancava a tanti, che facevano nascere la radio per gioco, per divertimento, per il proprio ego, non avevano lo spirito imprenditoriale che invece hanno avuto questi che hanno fatto i network. Radio Stramilano invece no, chiude per un'altra ragione, perché il titolare aveva anche lo spirito imprenditoriale, ma la radio sì, guadagnava qualcosa, ma guadagnava soprattutto con l'azienda, decise di trasferirsi ad Hong Kong perché faceva più affari lì, e chiuse la radio per quello, ma non perché andava male.
Ecco, Massimo Emanuelli, giornalista, scrittore, docente universitario, ecco, quest'ultima tua attività professionale mi intriga moltissimo, perché a questo punto ho da farti una domanda che, giusto per concludere con una nota di colore, con una battuta, no? Ecco, diciamo che noi che lavoriamo in radio ci abbiamo sempre il problema, non sappiamo chi c'è dall'altra parte ad ascoltarci, forse è cambiato un po' qualche cosa oggi con il web, con l'internet. interazione degli ascoltatori per chi fa, con chi fa radio. Ecco, come possiamo mettere, diciamo, è meglio per te, è stato meglio fare il docente universitario e guardare in faccia il tuo pubblico che invece fare radio?
Ma fare radio, la passione mi è arrivata dopo. Non mi considero un grande conduttore. Beh, se riesco a avere la sufficienza, sono molto severo come professore, iniziando da me stesso, se riesco a avere la sufficienza è per due o tre fattori. Uno, perché se ascolto alcuni cani, con tutto il rispetto dei cani che sono in onda oggi, beh, allora sono sufficiente io. Due, perché la differenza a parer mio la fanno gli ospiti con le mie interviste, gli intervistati. E tre, perché ho un bravissimo co-conduttore che saluto, Cesare Borrometti, che mi fa anche da spalla, da redazione e da tutto. Come docente, cioè, mi considero più un docente, la radio è un passatempo, un secondo lavoro, è diventato in certi momenti, e però rivendico il mio ruolo di professore che mi convince di più, anche perché credo, poi vabbè, sono arrivati i cloni.
Preferisci, diciamo, quello... più gli studenti da ascoltatori?
No, ecco, ultimamente... No, dicevo ridendo, c'è una differenza tra ascoltarmi in radio e ascoltarmi in università, a scuola. Cioè, a scuola e in università gli studenti mi devono ascoltare per forza. In radio, se non vi piaccio, spegnete la radio.
Va benissimo. Allora, dall'altro capo del telefono, Massimo Emanuelli, giornalista, scrittore, docente universitario, grazie per essere stato nostro ospite.
Grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato, viva la radio sempre.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ho perso un bel po' di tempo per cercare un comunicato ufficiale che spiegasse la chiusura così repentina di Voice of America, e purtroppo la vicenda si è svolta in modo talmente veloce, che nemmeno VOA ha avuto tempo di scrivere un comunicato per congedarsi dai suoi ascoltatori. L'ordine di chiudere le trasmissioni è stato dato durante il fine settimana, quando tutti gli impiegati erano a casa, proprio evidentemente col proposito di non consentire ai giornalisti alcun tipo di reazione. Ma se il sito di VOA non dice niente, a parlarne è direttamente un comunicato stampa della Casa Bianca, che ho riportato sulla mia pagina Facebook, e il cui tono appare chiaro sin dal titolo, La voce dei radicali d'America. Voice of America trasmette fin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ed è stata in questi anni un faro per la libertà di informazione in oltre 50 lingue. Fino al 1955 c'era stata anche una trasmissione in italiano, che originariamente andava su onde corte. Poi per i primi anni del dopoguerra venne ritrasmessa direttamente dalla Rai. Inizialmente ho creduto che in una fase della diplomazia così delicata, quale le trattative fra Russia e Stati Uniti sul conflitto ucraino, i vertici del governo avessero optato per un totale silenzio stampa. Ma poi lentamente in questi giorni la situazione si è chiarita fino a far emergere tutta una serie di incongruenze della politica di Trump contraria a ogni libertà di espressione. In effetti la chiusura di VOA è adotta a una politica di tagli della spesa pubblica e all'appesantimento della burocrazia che investe anche altri settori del paese. La chiusura di Voice of America e tutte le agenzie pubbliche collegate, Radio Free Europe, Radio Free Asia, RTV Marti, è un fatto quanto mai grave proprio in questi giorni, dove fervono le trattative con la Russia, perché si avrà un vuoto di informazione dell'America su fatti di importantissimi. Tutta la stampa mondiale ha dato risalto al fatto. Per comprendere l'errore di Trump, si pensi a emittenti con sorelle di altri stati alleati, che svolgono la stessa mission di Voice of America. Trasmettono per l'estero in numerose lingue, il BBC World Service, Radio France Internationale, Deutsche Welle, Radio Exterior de Espana ed altre. Molte di queste non soltanto un servizio radiofonico ma anche un telegiornale. Un influencer cinese residente a Taiwan deve lasciare l'isola entro pochi giorni o essere deportata, hanno affermato le autorità taiwanesi, dopo che ha pubblicato video a sostegno dell'idea che la Cina prenda l'isola con la forza. L'account sui social media, Yaya in Taiwan, ha definito Taiwan una provincia, riecheggiando la narrazione dello Stato cinese secondo cui è una parte inseparabile della Cina. L'Agenzia per l'immigrazione di Taiwan ha affermato che il comportamento dell'influencer sostiene l'eliminazione della sovranità di Taiwan e non è tollerato nella società taiwanese. I leader aziendali del settore tecnologico europeo hanno scritto una lettera aperta alla Commissione europea chiedendo ai legislatori di acquistare tecnologia made in Europe dando priorità rispetto ai rivali stranieri. Secondo Reuters, la lettera, con oltre 80 firmatari, afferma che potenziare l'infrastruttura e i servizi digitali locali aumenterebbe la sicurezza e rafforzerebbe le prospettive economiche dell'UE. Il presidente Donald Trump sta aumentando le sue tariffe commerciali e il mondo della tecnologia sta risentendo della crisi. Aziende come HP hanno avvertito che i loro profitti potrebbero essere colpiti e i mercati sono crollati. Persino la casa automobilistica Tesla di Elon Musk ha espresso le sue preoccupazioni. In Cina il governo sembra dirigersi in una direzione diversa, poiché il presidente Xi Jinping pone fine alla repressione dei giganti della tecnologia del paese nel tentativo di stimolare la crescita economica. Tesla ha scritto al governo degli Stati Uniti avvertendo del danno che i dazi commerciali di Trump potrebbero causare alla casa automobilistica. In una lettera non firmata, l'azienda ha affermato che, sebbene sostenga il commercio equo, era preoccupata che gli esportatori statunitensi sarebbero stati esposti a impatti sproporzionati se altri paesi avessero reagito. Musk è uno stretto alleato politico di Trump e guida gli sforzi per ridurre le dimensioni del governo federale. La rabbia cresce mentre Apple e il governo del Regno Unito si preparano a darsi battaglia in un'udienza segreta in tribunale venerdì. Il gigante della tecnologia sta facendo causa al Ministero dell'Interno britannico dopo aver richiesto il diritto di accedere ai dati dei clienti protetti dalla funzione di crittografia avanzata di Apple. Ma la BBC ha capito che il caso verrà esaminato in privato per motivi di sicurezza nazionale, qualcosa a cui i politici statunitensi, gli attivisti per i diritti civili e la BBC si oppongono.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.